benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Vacillato e sono caduti, anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura, anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio, perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda,
mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. L'Eterno è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò?
Celebrerò le lodi dell'Eterno.
O Eterno, ascolta la mia voce quando grido a te, abbi pietà di me e rispondimi.
Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, oh Eterno.
Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi. O Dio della mia salvezza, anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe,
oh Eterno. Insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano, a causa dei miei nemici, non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che
niente nell'eterno. Sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'eterno.
L'eterno è la mia luce, la mia salvezza. Di chi temerò? L'eterno è la rocca forte della mia vita. Di chi avrò?
Ciao fratelli tutti, buongiorno, che Dio vi benedica, benvenuti oggi a Radio Blast, vi abbracciamo. Buongiorno fratello Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica.
Ciao, ciao.
Gloria a Dio.
Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Sicuro?
Insomma tante cose stanno...
E mi hai detto notizie brutte stamattina.
Sì, insomma.
Non da parte nostra, grazie a Dio, ma da parte del mondo. Nuove guerre.
Sì, è scoppiata una nuova guerra.
Nuovi morti, è triste.
Beh, in Italia che ore sono adesso?
Sono le 2.
Bene, qui sono le 10 e qui è prima mattina. L'ho svegliato e scoperto che è scoppiata una guerra. Guerra grande, grande, non scioccazzuola, non piccolina. Ci sono le porte aeree americane intorno all'Iran e hanno cominciato a bombardare. Quindi Trump, nel bene e nel male, si sta facendo il nome come un presidente. Già qualcuno... I suoi sostenitori, alcuni lo considerano il più grande presidente mai, i suoi oppositori il peggior presidente mai esistito.
Ma lui si vantava che non fa le guerre, invece porta pace.
Ma insomma, questa guerra contro l'Iran, praticamente, ha messo le foto sulla radio?
Sì.
Questa guerra contro l'Iran, cioè, dipende dai punti di vista, Vedi, qui c'è la foto di Trump che dice «bombs will be dropping everywhere», dice «le bombe cadranno dappertutto». Il discorso che lui ha fatto, e io ho sentito una decina di minuti stamattina, Trump l'ha fatto in diretta dicendo «alle 3 del mattino hanno attaccato l'Iran, non hanno neanche aspettato la notte senza luna».
E con quale motivo?
L'Iran praticamente... ha provocato l'America, sono un sacco di anni, 50 anni che l'Iran grida morte all'America, l'America la grande Satana, Israele la piccola Satana, insomma c'è un linguaggio piuttosto... Noi possiamo anche essere d'accordo che l'America è del diavolo, Babilonia la prostituta, Apocalisse 17, certo, però non è quello il linguaggio a livello statale, a livello di capi di Stato. Quello è cercarsi grane. L'aveva fatto Gheddafi dalla Libia, questo discorso contro l'America, e lo hanno ucciso, hanno bombardato lui e hanno cambiato il governo. Perché? Perché la Bibbia dice in Romani 13 di sottomettersi alle autorità, quindi le nazioni circonvicine alla Cina devono sottomettersi alla Cina, Vietnam, Laos, e le nazioni intorno alla Russia devono sottomettersi alla Russia, sono potenze regionali. E anche l'America oggi che c'ha, diciamo, noi siamo qui in Sud America, che gli americani chiamano Sud America il cortile di casa nostra.
Sì.
E non c'è niente da fare, cioè bisogna onorare chi è al potere. Non puoi andare in giro col trombone, no, devi usare saggezza. L'Iran questa saggezza non l'ha usata.
Ma sappiamo che l'Iran da tanto tempo, da tanti anni, che sta minacciando Israele e vuole la morte dell'America. Cosa ha causato adesso un attacco da parte di Trump?
Cioè, già all'inizio, quando Khomeini prese il potere in Iran, lui era esiliato in Francia, poi tornò in Iran e fece cadere lo Shah. E catturarono centinaia di addetti all'ambasciata americana e li rilasciarono dopo mesi e mesi. Li rilasciarono quando arrivò Reagan. E praticamente loro sono quelli che finanziano il terrorismo mondiale, no? Il terrorismo in Siria, in Gaza, eccetera. Io lo chiamo terrorismo perché loro vanno lì, si fanno saltare per aria, uccidono donne, vecchie e bambini, quindi è terrorismo. Certo, i comunisti... loro dicono, no, fanno bene a bombardare Israele, ucciderli perché loro sono invasori, sono colonizzatori, ma tutto quello che ti pare, l'Israele che vedi adesso non è l'Israele biblica di Mosè, non è neanche l'ombra, è un po' come le chiese cristiane di oggi, non assomigliano neanche alla prima chiesa cristiana, sono è politica, però le chiese sono piene di pecorelle, bisogna pregare per loro. Ma il sistema religioso, diciamo, non è cristiano, è finto cristiano. E così come Israele oggi, sono finti ebrei. I veri ebrei sono quelli come Mosè, Aronne, Davide, i profeti. E allora quello che ha spinto Trump ad attaccare è stato che l'Iran, cioè questi qui non è che ragionano, questi qua. Questi vogliono costruirsi la bomba atomica da una parte e tutti lo sanno. E dall'altra dicono morte all'America, morte a Israele. Trump gli ha detto non permetteremo mai e poi mai all'Iran di avere una bomba atomica. Cioè certo tutti hanno la bomba atomica, va bene, però non vanno mica in giro a dire morte, morte a Israele, morte alla Germania, morte all'Italia.
Sì, ho capito, sì.
Cioè a livello statale, a livello governativo. E allora hanno passato la linea di non ritorno, cioè i presidenti spaventapasseri che prima c'erano prima di Trump, cioè Biden voglio dire, e questi presidenti qui erano spaventapasseri, insomma, diciamo criticavano l'Iran, tutto, però non facevano niente. Invece Trump, lui non è diciamo nella classe politica, tutto fumo niente arrosto, chiacchiere e basta, come avviene di solito anche in Italia. Lui è fuori dal coro, lui è fuori dal sistema dei politici e possiamo criticarlo in tutti i modi, che lui va a prostitute, lui è una specie, come Berlusconi, una cosa così, no? Tutto quello che vuoi. Però a livello politico, diciamo, lui non prende gli ordini dagli altri politici. Si consiglia, certo, ma mentre Biden era uno dei più grandi burattini mai esistiti nella storia politica americana, Trump lui dice no, io faccio quello che è giusto, giusto ai suoi occhi. E tante volte l'indovina, per esempio ha spostato l'ambasciata americana a Gerusalemme, legittimando Gerusalemme, capitale Israele, giustissimo, è biblico. Lui difende Israele, arma Israele, come tutti gli altri presidenti, e questo è biblico, l'America deve difendere Israele perché nessun altro lo fa. Va bene, allora, però l'Iran diceva no, ci facciamo la bomba atomica, la Russia cooperando perché le centrali nucleari gliela ha costruite la Russia, e appena c'hanno le atomiche, questa è gente che si mette le bombe in tasca, si fa saltare per aria per uccidere magari un po' di bambini, un po' di donne, così quello che capita, per andare da Maometto dove c'ha pronte 70 vergini che li aspettano al paradiso islamico, chi l'ha visto mai? E questa è la situazione. Allora Trump dice l'Iran è fuori di testa ed è vero, tutti i politici e le nazioni sono fuori di testa, però l'Iran è un pochettino più fuori di testa, questo vuol costruirsi l'atomica per cancellare Israele. Questi qui sono radicali islamici che loro credono nel suicidio per la gloria di Allah. E loro dicono, no, caro mio, tu sei pronto a suicidarti per uccidere il nemico. E domani ti suiciderai con le atomiche. E allora per te atomiche? No. Infatti l'hanno appena bombardato pochi mesi fa. Israele e l'America hanno bombardato le basi atomiche, le basi nucleari. Le
sì, è stato sempre Trump che l'ha fatto.
Sempre Trump. E adesso vuole concludere il lavoro. Molti gli hanno detto a Trump, finisci il lavoro. Israele gli diceva, finiamo il lavoro. Abbiamo cominciato a bombardare, abbiamo danneggiato centrali nucleari, d'accordo. Adesso finiamo il lavoro, liberiamoci di questo regime. E Trump è sempre stato d'accordo. Ora, biblicamente, secondo il Vangelo, noi siamo contro tutte le guerre. Noi crediamo come la prima Chiesa che ci sono i martiri, Roma ti perseguita, muori, dai la vita, però non combatti. Però qui adesso stiamo parlando dell'ambito politico, stiamo parlando dei politici. A livello politico questa è la mossa migliore che Trump poteva fare, doveva eliminare assolutamente l'Iran.
Sì, ma Trump ha un problema con i leader islamici d'Iran che vogliono la bomba atomica, ma i cittadini dell'Iran che stanno subendo tutti questi dolori. Già prima di questo bombardamento erano in Iran, c'era una grande crisi, c'è mancanza di acqua, il governo che perseguita i cittadini. Abbiamo sentito di tanti morti ultimamente in Iran per la violenza. Quindi sono i cittadini alla fine che soffrono tutto.
E soffrono di cosa?
Di queste persecuzioni del regime e anche dei bombardamenti di Trump.
Beh, in realtà il popolo iraniano è contro il regime. Se andassero a votare ci sarebbero quattro gatti che votano per l'Islam, perché ovunque l'Islam prende potere, un po' come il comunismo, mostra che è un'ideologia falsa. Se tu all'Islam gli togli la violenza, le armi, l'oppressione, compreso l'oppressione familiare contro le donne, l'Islam crolla in poche ore. L'Islam si tiene in piedi solamente con la violenza, o le donne non possono parlare, non possono fiatare. In Afghanistan hanno messo una legge, le donne è proibito andare a scuola. Devono rimanere ignoranti, che non scoprono che c'hanno diritti. E quindi è una religione di violenza. Toglie la violenza, l'Islam crolla in poche ore. Quando evangelizzi gli islamici in Italia, puoi dire: se toglie la violenza l'Islam, si sorregge sulla violenza contro le donne, la violenza contro i nemici. Adesso in Pakistan e Afghanistan c'è scoppiata un'altra guerra.
Ai, ai, ai.
E allora afghani e pakistani si stanno ammazzando cani e gatti, si stanno bombardando e tutto quanto. E sono tutti e due islamici. Quindi l'Islam è una religione basata sulla guerra, sulla morte, sulla persecuzione, sull'oppressione, a cominciare con le donne. Infatti tu, quando vedi le donne musulmane in giro, non è che sorridono molto, sono sempre serie, non possono fiatare, perché hanno poco di essere allegre. È una religione di oppressione. Ci sono delle donne che dicono: no, è giusto la Sharia, è giusto l'oppressione maschile, è giusto che i mariti ci picchiano. Vabbè, quelle sono alcune fanatiche. Ma per ogni fanatica così ce n'è un milione che dicono: no. Noi vogliamo essere libere. Poi guardano all'Occidente e allora gli islamici radicali hanno buon gioco. Dicono: ma guarda l'Occidente, guarda le discoteche, guarda la droga, guarda la perversione, guarda, sì, d'accordo. Hanno ragione. L'Islam è molto meglio del regime occidentale. È molto meglio, perché l'Islam, con tutte le loro pecche, perlomeno hanno un minimo di ordine, hanno un minimo di... Il cibo deve essere buono, non ci sono discoteche, non c'è alcol, non si può bere alcolici, non c'è droga, eccetera, tutto così. Quindi il sistema islamico, messo con la prepotenza, con la forza, con l'ingiustizia, però tiene l'ordine, va bene, tiene l'ordine per Allah, cioè non è che va da nessuna parte. Invece l'Occidente, la libertà dell'Occidente porta disordine, porta caos, porta droga. Bordelli legali che si chiamano discoteca, se tu avere sesso a buon mercato vai in discoteca e così via, divorzi, aborti. L'Islam ha delle regole che l'ha copiata dalla Bibbia, attenzione, ha copiato dalla Bibbia il poco di buono che c'ha l'Islam, l'ha copiato dalla Bibbia. Però Maometto è analfabeta, non è che ha capito bene la Bibbia, analfabeta lui. Non ha mai letto la Bibbia, Maometto. Ha sentito un po' qui, un po' là. Infatti il Corano è un insieme di storielle. E nel Corano hanno trovato anche tante storie che erano in voga al tempo di Maometto, che le varie religioni pagane raccontavano. Va bene, non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, però dici che... politicamente parlando va bene quello che Trump sta facendo, ma se il regime di una nazione opprime i cittadini, politicamente vai a fare la guerra?
Beh, Dio usa anche la politica. La politica, o che la fa lui la politica, come ai tempi di Israele, oppure usa anche la politica, diciamo, malvagia. Perché tutte le guerre sono sbagliate per il Signore, però le guerre devono esserci. Devono esserci.
Come devono esserci?
Sì, altrimenti devi eliminare il diavolo, questo non puoi farlo.
Cioè non devono, è il diavolo che le vuole.
Sì, ma c'è niente da fare. Gira, rigira, le guerre ci devono essere. E va bene, come ha detto Gesù, è inevitabile che gli scandali vengano, ma guai a colui attraverso il quale vengono. Però scandali sono inevitabili. La droga, le guerre, il sangue, le torture, la persecuzione, anche contro i cristiani specialmente, non si possono evitare. Gesù non ha potuto evitare la croce, no? I discepoli, gli apostoli non hanno potuto evitare la persecuzione, la morte, il martirio. Dio contro tutte le guerre degli uomini, infatti la prima chiesa ha mostrato come vincere il mondo senza guerre, senza combattere, però la chiesa che c'è adesso non è il vero cristianesimo, è religione, ecco. Però c'è solo una guerra per Dio che è giusta, ed è quella di Armageddon. In ogni caso Dio sa trarre il suo bene anche dalle cose errate che il mondo compie, come le guerre. Per esempio, la seconda guerra mondiale, giusto o sbagliata? È
Sbagliata.
sbagliata. Però in un modo o nell'altro Dio ha usato questo grande sbaglio, lo ha usato contro il nazismo, perché Dio prende la sua gloria anche dalle cose sbagliate che il diavolo fa, che il mondo fa. Va bene? Per esempio, l'opposizione militare dell'America contro i sovietici, alla fine i sovietici hanno gettato la spugna. E anche se adesso i comunisti stanno tornando, e ancora di più il comunismo tornerà quando arriverà l'anticristo, il dragone di colore rosso, comunismo, di Apocalisse 12, Apocalisse 17, dragone rosso. Dio opera anche così. Quindi, praticamente, dal punto di vista di Dio, se proprio non si può evitare il diavolo e il male che lui causa, e non si può evitare, ci devono essere. E allora tanto vale che Dio li usa a fin di bene, che mette malvagio contro malvagio, di maniera che possa vincere il malvagio inferiore, si spera, e non è sempre così.
Credi che questo succederà adesso nel caso dell'Iran? Perché hai detto politicamente va bene quello che Trump sta facendo, ma se inizia una guerra molto più grande, se la Russia sostiene l'Iran?
Mia impressione è che la Russia, impantanata in Ucraina, non farà nessuna guerra contro l'America. Potrà mandare un po' di missili, la Cina anche. Ma ultimamente, le armi cinesi hanno avuto un piccolo battesimo di qua e di là e non è che sono sperimentate come le armi americane.
Come battesimo.
Battesimo di fuoco, per esempio. C'è gente che ha comprato le armi cinesi, però non hanno funzionato bene, per esempio in India e altri posti. Le armi cinesi non hanno il battesimo di fuoco, si dice così in italiano. Allora, comunque Dio, il punto che voglio fare è questo, Dio usa anche il male per la sua gloria, perché se il male ci deve essere, se un faraone ci deve essere, se una persecuzione egiziana contro gli ebrei ci deve essere. E allora c'è una scrittura che dice, per questo motivo, dice Dio, Mosè ha detto, Dio ha detto attraverso Mosè a Faraone, per questo motivo io ti ho innalzato, perché mi dessi gloria. Va bene. E la Bibbia dice che, andiamo a Proverbi 16, guarda, nella scrittura lì. Se vediamo che in Proverbi 16, al verso 4 devi andare, dice che il Signore, cos'è che dice il Signore?
Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Proverbi 16, verso 4.
Ecco, non molti sanno che Dio è Dio che ha permesso all'empio di esistere, Dio che permette al diavolo di esistere, Dio che permette alle guerre del diavolo di esistere, di sussistere, di continuare, Dio che ha permesso Gengis Khan, che ha permesso le persecuzioni islamiche contro l'Europa cristiana, perché l'Europa si era dimenticata di Dio, di Gesù, e Dio ha permesso una marea di mongoli arrivare contro l'Europa, e una marea di islamici contro l'Europa la stavano conquistando. Infatti poi usate i mongoli contro gli islamici perché sennò avrebbero conquistato l'Europa. L'Europa stava cadendo perché erano lì a litigare Inghilterra, Francia, Francia, Germania. La Francia era contenta se l'Austria fosse stata conquistata dagli islamici perché la Francia era in concorrenza, era in competizione con il governo austro-ungarico, ed era contenta che gli islamici conquistassero l'Austria, e la stavano conquistando, se non che è arrivata la Polonia e ha salvato l'Austria. Cioè, il cristianesimo europeo era sempre in lotta tra di loro, e tra i due litiganti, va bene, il terzo vince, l'Islam. Ma poi arrivarono nel 1200 arrivarono i mongoli e distrussero, vinsero ogni battaglia, distrussero la potenza dell'impero islamico. Ci siamo. E così l'Europa fu salva. Dio usò un impero come il mongolo per combattere l'impero islamico e lo fermò. Dio opera così anche, lo vediamo anche nel Vecchio Testamento che Dio usava Babilonia contro la Siria. Poi vediamo, andiamo a Romani 9, devi andare. Lì c'è un'altra scrittura su questo discorso, 22.
Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Romani 9:22.
Quindi Dio sopporta il malvagio per uno scopo, va bene? Quindi ricordiamoci questa scrittura, come ho letto prima, Proverbi 16,4, il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio, per il giorno della sventura. Va bene? E allora Dio sta usando adesso l'America per punire l'Iran. E l'Iran va in giro a dire, va a armare i terroristi da tutte le parti, eh? In Siria, dappertutto. Ovunque ci sono attentati, dietro c'è lo zampino dell'Iran, che loro dicono America morte, morta l'America e morte Israele. Per loro Israele è Satana, quindi questo già mostra che loro hanno il Dio sbagliato, la religione sbagliata, l'ideologia sbagliata, tutto sbagliato. Che uno che mi dice che Israele è il diavolo, no, scusa, questo sarà il diavolo che lo dice. Se me lo dice contro l'America, sono d'accordo, perché l'America è destinata a essere distrutta, Apocalisse 17, dice questo. Però poi Israele no. Nonostante Israele adesso i politici, è meglio perdere che trovarli, come in Italia, però Israele ci sarà questo. A differenza dell'Italia e dell'Europa, Israele si convertirà. Vediamo la profezia che vi ho già dato, Zaccaria 12:10 e anche Apocalisse 11. Israele si converte. Adesso arriveranno i comunisti, vediamo dei fratelli comunisti, sai. Arriveranno i comunisti e diranno: no, ma Israele è capitalista, sionista, d'accordo. Ma non è questa l'Israele che sto parlando io, questa è l'Israele in transizione, un po' come la Chiesa cristiana di oggi che è un disastro, il 99,99% non è cristiana. La Chiesa cristiana non è cristiana, è una Chiesa religiosa. È un po' come i giudei quando è arrivato Gesù, questo è il cristianesimo. E anche l'Israele di adesso non è l'Israele, non è l'Israele salvata, non è il popolo di Dio, altro che arrivano gli evangelici qua. Sa, gli evangeli mettono le bandiere israeliane nelle chiese, dicono Israele, sono gli eletti, ma no, questa è ignoranza a 24 carati. Ignoranza pura, Israele non sono gli eletti, non fino a quando non accettano Cristo. Fratelli pentecostali, per cortesia, non diciamo bestemmie. Gli eletti siamo noi, i cristiani, tutti i cristiani che hanno Gesù Cristo sono gli eletti. Quindi non sono qua a difendere l'Israele di adesso, che in Israele è abbastanza guerrafondaia. Sì, si difende, però non è occhio per occhio, ma è 100 occhi per un occhio e 100 denti per un dente, quell'Israele di adesso. Però arriverà il giorno che l'Israele tornerà a quella di Davide. Re Davide, tornerà l'Israele che si pentirà, l'Israele che accetterà Gesù Cristo. E quella Israele, fratelli pentecostali, per cortesia, prestate orecchio, che vi voglio bene io. Lo sapete che vi voglio bene. Vi state sbagliando. Israele entrerà a far parte del corpo di Cristo dopo che si pente, Zaccaria 12:10, cioè al tempo del rapimento. Non verrà rapita Israele, Israele non viene rapita. Si unirà al corpo di Cristo, e allora Israele diventerà parte degli eletti, si unirà ai cristiani, si unirà alla Chiesa cristiana. Oh, E purtroppo oggi, parlando di chiesa cristiana, la stragrande maggioranza delle chiese non sono cristiane. La stragrande maggioranza della popolazione di chiesa nelle chiese non sono cristiane, sono religiosi, ma non, religione cristiana e cristianesimo non è la stessa cosa. È un po' come il popolo di Dio quando Gesù è arrivato. Erano le sinagoghe, ma non erano popolo di Dio, erano religiosi, sinceri quanto vuoi. Guarda, buona notizia per noi però. Mentre Dio rovescerà la sua ira sui popoli malvagi, come dice Romani 9:22 abbiamo letto, Dio ha sopportato i malvagi con grande pazienza, l'ha sopportato, dice Romani 9:22. Va bene, sono dei vasi di ira preparati per la perdizione. Brutte notizie, quelli che non ricevono Gesù. Grazie a Dio, però, cosa dice Dio riguardo a noi? Andiamo prima Tessalonicesi 5:9, cosa dice Gesù su di noi?
Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. 1 Tessalonicesi 5, verso 9.
Ok, però abbiamo visto che il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio prigione della sventura. Quindi che l'America è empia, anticristo, pervertita, destinata a essere distrutta e anche all'inferno, molti di loro, però, quindi è una nazione empia, malvagia, però Dio l'ha fatta, ha permesso che sussistesse per il giorno della sventura. Adesso il giorno della sventura si sta rovesciando sull'Iran, se lo merita, non gli iraniani, i poveracci che sono
Eh
oppressi
sì.
da questi religiosi, no, ma per i capi che pur di non mollare il potere distruggono la nazione, come Hitler, pur di non mollare il potere si è suicidato e ha distrutto la Germania, come Zelensky, pur di non mollare il potere lascia che la Russia distrugga l'Ucraina. Anticristo. Allora,
E
amen.
come interpreti questa guerra in vista del tempo della fine?
Allora, questa qui, il tempo della fine, non c'è niente a che fare tranne che un assestamento per il tempo della fine. Cioè, noi abbiamo visto come l'anticristo, il diavolo, ha fatto cadere il comunismo, perché è stato il diavolo che l'ha fatto cadere, mica Dio. È cascato il comunismo in Russia perché? Perché la Russia doveva allinearsi a livello, virgolette, di democrazia dell'Europa e quindi unirsi all'Europa e adempiere le profezie, perché le profezie dicono che dall'Europa usciranno 10 nazioni che seguiranno l'anticristo e la Russia prenderà potere su di loro. Ora, la Russia sovietica non poteva, non sarebbe mai stata accettata dall'Europa, perché dicono no, questi sono comunisti, stalinisti, eccetera, non li vogliamo in Europa, anzi vogliono fargli la guerra. E allora il comunismo è caduto per abbassare l'arroganza, la superbia, l'anticristismo, se vuoi chiamarlo così, che deve essere anticristo come lo è l'Europa. E allora, cascando il comunismo, ecco che la Russia si è allineata ai paesi europei a livello di democrazia. Falsa democrazia a Bruxelles, falsa democrazia a Mosca, lo sappiamo, però sono allo stesso livello e adesso se vogliono possono unirsi. Va bene, infatti c'è un grande movimento adesso in Europa che vogliono fare la pace con la Russia. Che adesso i globalisti, quelli del nuovo ordine mondiale occidentale, non vogliono unirsi alla Russia. E loro gli fanno la guerra, hanno provocato la Russia in Ucraina, è stata una provocazione, è stata un'imboscata, hanno fatto un colpo di Stato nel 2014 provocando la Russia. Ma non appena questa guerra finisce, perché dovrà finire, perché deve arrivare l'Anticristo, questa guerra dà solo fastidio, e allora vedrai che i governi cambieranno, Macron andrà in vacanza, Kramer inglese è già crollato, già adesso sembra che sta per rassegnare le dimissioni, vedremo se lo fa, che sta crollando. E rimane Merz che vuole innalzare il Quarto Reich, lui vuole che la Germania torni a essere la nazione più potente guerrafondaia dell'Europa, vuole questo. E i tedeschi non gli interessa e non ci riusciranno mai a fare un esercito per equiparare con la Russia, perché semplicemente i tedeschi dicono ma chi... chi vuole lavorare di più, guadagnare di meno perché tu c'hai l'esercito, ma no, facciamo la pace con la Russia. Quindi mi aspetto che presto, non troppo tardi, l'Europa cambieranno la van der Leyen, la manderanno in vacanza a godersi i suoi soldi che ha rapinato, e arriveranno dei nuovi leader, come in Italia c'è Vannacci, questo di destra che è contro alle guerre, eccetera. Arriveranno altri leader così, e l'Europa si unirà alla Russia. Non c'è niente da fare. È profetizzato, l'Europa deve unirsi alla Russia, perché in Daniele 7 dice c'è un corno più grande, una nazione, che prenderà potere sulle altre 10 corna, 10 nazioni, e li guiderà. Quel corno più grande, in Ezechiele 38, ci dice che si chiamerà Magog. Magog è un nome tutto biblico, vuol dire Russia. Ecco, questo che succederà.
E cosa succederà con l'Iran in vista di questo bombardamento di oggi? Cioè, se la Russia, tu dici, credi, non interverrà perché è troppo occupata con la guerra in Ucraina, interverranno le altre nazioni islamiche come la Turchia per aiutare l'Iran?
Guarda, il diavolo sta provocando questa guerra in Iran, ok, e sta usando l'America, perché vuole che subentri un leader più moderato, come è successo in Russia, che Gorbaciov, che sarebbe il Trump sovietico. Trump sta facendo lo stesso in Occidente, sta distruggendo la NATO, Trump. Gorbaciov ha distrutto il patto di Varsavia ed è crollata la Russia. Dopo, Gorbaciov era uno, diciamo, moderato, dopo di lui è arrivato Yeltsin, dopo di Yeltsin è arrivato Putin, tutti leader, virgolette, tutti democratici, no? E adesso la Russia potrebbe unirsi all'Europa. Non l'ha fatto perché il nuovo ordine mondiale europeo occidentale è spaventato. Non vuole che la Russia prenda potere, ma la Russia ha chiesto tante volte: fateci entrare nella NATO, fateci entrare nell'Unione Europea, e adesso che sono, virgolette, democratici, possono farlo. Però il nuovo ordine mondiale occidentale non vogliono. Biden e compagnia brutta, tutti quei von der Leyen, la Merkel, non lo vogliono, non vogliono che sanno quando entra la Russia prende potere, prende la guida, prende il controllo, e per questo hanno preferito provocare la Russia in una guerra. Però la Russia vuole uscirne e diventare amici di nuovo con l'Europa. Molti in Europa vogliono uscirne, a cominciare con Orbán, Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e tanti altri che non lo dicono, ma non gli interessa niente di questa guerra. Vogliono il gas dalla Russia, non vogliono la guerra con la Russia. Quindi quello che succederà in Iran è che mi aspetto che questo governo crolli, perché adesso Trump gli ha detto agli iraniani, l'ho ascoltato stamattina quello che Trump ha detto delle cose da grande, grande politico. Possiamo mettere il video sulla radio, quello che c'ho io però è in inglese. Ti ho dato un video stamattina su Trump?
Adora,
ho sbagliato, devo darlo a te. Mettilo pure sulla radio per i fratelli che capiscono inglese. Un ottimo video, 10 minuti, è interessantissimo. Comunque io ho fatto un riassunto per i fratelli che inglese non lo capiscono. Ecco, sì, quel video lì si chiama Bombs Will Be Dropping Everywhere, Trump. Mm-hmm.
Okay.
Ecco, quel video, metterlo sulla radio, i fratelli che capiscono inglese lo potranno guardare. È interessantissimo quel video. Trump ti dà tutta la lista dei motivi perché della guerra con l'Iran era inevitabile. Dice, perché se non facciamo la guerra con l'Iran, questo branco di pazzi, dice Trump, e lui dice, e sono veramente pazzi, una volta che hanno le armi nucleari, buonanotte, questi qui li useranno, perché in Corano alla mano devono distruggere gli ebrei. E questo lo dice Maometto, lo dice il Corano. E allora Trump dice, alt, voi le atomiche non le avrete mai. E questo è il secondo attacco che Trump fa, bombardando i siti nucleari e gli armamenti iraniani. Dimmi.
Però non pensi che si rischia una guerra più grande se interviene anche la Turchia o altri paesi islamici per difendere l'Iran?
No, la Turchia non interviene perché sotto sotto è contenta che sparisce l'Iran, così lei diventa la numero uno.
Ah sì,
Sì.
però non si amano tra di loro un po' di più.
Guarda, come Pakistan e Afghanistan si sta facendo la guerra. Cioè, un
Ai, ai, ai.
conto sono le belle chiacchiere che dicono la televisione, ma la Turchia e l'Iran sono rivali. Va bene. E questo è quello che mi aspetto, che adesso arriverà un governo più moderato che la smetterà di dire morte all'America e morte all'Israele. Questo è il modo di ragionare, questo qua, scusa, come morte, morte, morte. Ma ti mettono a morte a te. C'era Gheddafi che faceva lo stesso, parlava così Gheddafi, insultava l'America, ma di brutto. E allora Reagan è andato ha bombardato Gheddafi e sua figlia, aveva una figlia che è morta, il suo palazzo è distrutto. E poi Obama ha finito il lavoro. Più tardi Obama ha bombardato ancora Gheddafi, lo ha fatto imprigionare, lo hanno impiccato, come Saddam Hussein, eccetera, eccetera. Cioè non si può andare in giro a offendere così i capi di Stato, i capi delle nazioni. E questi qui sono pazzi. E l'Iran è l'ultimo della lista. Adesso che l'Iran perderà la guerra, non può mica vincere contro l'America, no? L'America ci ha mandato un mucchio di portaerei lì. Ce n'è una in Grecia che è bloccata in Grecia, che doveva arrivare anche quella sulla costa di Israele per difendere Israele dai missili iraniani, però quella lì non è potuta andare perché è diventata una fossa settica galleggiante, cioè nel senso che i cessi non funzionano più. Tutto
Ai, ai, ai.
un tratto non funzionano i gabinetti e non possono andare in bagno, chissà cosa. 5.000 soldati sulla portaerei Gerald Ford,
Ai, ai, ai.
che è la più moderna che hanno. Ci sono 5.000 Marines, ci sono 5.000 soldati sulla portaerei, e ti immagini 5.000 persone che devono andare in bagno ogni giorno e più di una volta. E gli scarichi non funzionano. Cioè, la portaerei è una città galleggiante. Sì, c'è da ridere, però i poveracci, mi ricordo, ero a Livorno. Quando c'era arrivata la portaerei americana, dopo che avevano attaccato la Libia, ero lì a evangelizzare, erano verso le 7 di sera, e gli americani uscivano dalla portaerei, abiti civili, andavano a cercare prostitute, andavano a cercare bar per bere birra. Una cosa che mi ha colpito erano così depressi. Sai, in Italia la gente ride, scherza, loro depressi. Ho fermato uno. E gli ho detto, hi, how are you? How's it going? How did it go in Libya? Dice, ciao, ciao, come stai? Com'è andata in Libia? E fa, bad. Dice, bad. Mi fa male. E fa, why? We couldn't shoot. E poi ha detto delle parolacce che non ripeto. Dice, non abbiamo potuto sparare a parolacce. Cioè volevano che Gheddafi mandasse degli aerei a attaccare la portaerei americana, così che gli aerei americani li distruggessero tutti. Infatti, hanno distrutto due o tre aerei di Gheddafi. Per loro è un gioco, è come giocare ai birilli perché c'hanno questi armamenti avanzati. Allora, Angela, qui si
Sì.
potrebbe andare avanti, avanti,
No,
avanti.
va bene.
Sto dicendo quello che vedo io dietro le quinte, la motivazione. Interpretazioni scritturali, profezie, il tempo della fine, va bene, però l'Iran perderà la guerra, come lo vedo io, e sorgerà un governo moderato che finalmente si metterà d'accordo con gli altri islamici, Turchia, Arabia Saudita, farà carte false con Israele, falsi sorrisi, come fa la Turchia e l'Arabia Saudita e tutti gli altri, no? Giordania, Egitto, cioè fanno finta di essere amici di Israele, fanno contratti, eccetera. E a questo punto può arrivare l'anticristo. Non so quando viene, non mi chiedete date, perché a quel punto lì tutti gli arabi sono allineati. Perché però l'Iran non farebbe il patto di 7 anni in Israele, perché l'Iran di adesso vuole distruggere Israele, se lo sogna. Israele non può essere distrutta perché la Bibbia promette protezione all'Israele, specialmente che si convertirà a Cristo. Quindi, fratelli, adesso qualcuno mi scriverà: ma sono sionisti, controllano le banche. Allora volete smettere? Quelli sono i sionisti banchieri, non sono gli ebrei di Israele che si difendono dagli attacchi terroristici. I sionisti banchieri vivono a New York, vivono a Londra, vivono a Zurigo, nei centri bancari mondiali. Va bene, nel nome di Gesù Cristo.
Hai menzionato che c'è una guerra anche tra Afghanistan e Pakistan? E
Sì.
per cosa? Loro sono entrambi musulmani?
Sì, ma sono musulmani, sì, però vedi, l'Afghanistan combatteva contro gli americani che sono stati lì 20 anni e alla fine se ne sono andati. E siccome si nascondevano nelle montagne, l'Afghanistan è tutta una rete montagnosa, tutto l'Afghanistan. Ci sono dei fratelli missionari che sono partiti dall'Italia con un pulmino Volkswagen per andare in India. Arrivati sulla montagna dell'Afghanistan, si è spaccato il motore, però il fratello che guidava, un fratello romagnolo, e lui è missionario, lui era meccanico, e allora ha smontato il motore e serviva un pezzo, e allora ha fatto autostop fino alla prossima città a 100 km. L'ha trovata, è tornato indietro con l'autostop, l'ha riparato e ha continuato verso l'India con questo pulmino Volkswagen. E mi diceva questo fratello che, caro mio, Afghanistan è tutto montagne. Cioè, presente gli Appennini che dividono l'Italia? È come andare su e giù, avanti e indietro, così, in continuazione. Allora, l'Afghanistan la chiamano la tomba degli imperi. Perché? Perché lì gli imperi, tutti gli imperi, perdono. Da Alessandro il Grande all'Inghilterra, tutti. Non si può conquistare l'Afghanistan, per lo stesso motivo che Hitler non ha potuto conquistare la Svizzera. Tutto montagnoso, i ponti sono minati in Svizzera. E Hitler, quando è arrivato in Svizzera, ha girato intorno. Ha detto: no, qui no. Qui i generali gliel'hanno detto a Hitler: qua rimaniamo impantanati, va finché perdiamo la guerra.
Ma l'Afghanistan è diverso, non è un paese che ha le armi moderne che si permette di fare guerra.
L'Afghanistan è peggio perché molto più montagnoso della
Ah,
Svizzera.
sì?
È una cosa incredibile. Cioè, come fai ad andare a cercare i partigiani, i guerriglieri che si nascondono in luoghi dove non ci sono strade? Ti servono 10 milioni di soldati per rastrellare le montagne. Non c'è modo. Nessuno è riuscito. Qualcuno l'ha conquistato, penso che Alessandro Grande ha
Alessandro
fatto,
Grandi,
però non è che l'ha potuto mantenere. La Grecia non ha potuto mantenere l'Afghanistan. È un po' come Roma non poteva mantenere Israele, l'ha distrutta 2 volte, però non poteva mantenere Israele. Comunque le motivazioni sono diverse. L'Islam è diviso, adesso lottano Pakistan e Afghanistan, lottano tra di loro perché è praticamente una lotta Corano contro Corano. E allora l'Islam senza guerra e violenza non può sopravvivere. Quando non c'hanno afghani, non c'hanno americani da combattere, vanno a combattere contro la nazione vicina che, se del caso, è Pakistan. Queste due nazioni qua sono due nazioni che perseguitano i cristiani alla grande e adesso si azzuffano tra di loro. Leggi la Repubblica va su questo soggetto.
il Pakistan con gli americani, un colpo in stile Venezuela per un nuovo capo talebano.
Ecco, si stanno azzuffando chi è che deve essere il
Ma vuol
capo.
dire che è un'altra opera degli americani questo?
No, dice stile Venezuela, diciamo, stanno facendo un colpo contro la leadership, contro la leadership nello stile del Venezuela, cioè attaccare la leadership. Va bene. Dice il Pakistan con gli americani, cioè il Pakistan sta parteggiando per l'America. È un colpo in stile Venezuela per un nuovo capo, quindi confusione. Leggiamo il Fatto Quotidiano.
Guerra Pakistan-Afghanistan. Ecco le potenze mondiali coinvolte nel
Vabbè,
conflitto.
questo articolo non l'ho letto. Comunque, non riesco a leggere tutti gli articoli, fratelli. Però di solito i titoli, diciamo, i titoli ti danno abbastanza Insomma, per me quello che mi parla molto qui è che ovunque c'è Corano, Maometto, islamici, c'è guerra, oppressione,
Terribile.
persecuzione dei cristiani, le donne schiavizzate. Adesso l'Afghanistan fa guerra contro il Pakistan e l'Afghanistan sta facendo guerra contro le sue donne, gli proibisce di andare a scuola, è proibito andare a scuola in Afghanistan. E tu sei una donna, cosa vuoi studiare? Tu vuoi studiare, ma tu sei una donna, che devi studiare? Vai dal marito, ti sottometti, altrimenti lui ti picchia, stai zitta e vai. Questo è il Corano, questo è l'Islam. È per questo che tra tutte le 50 nazioni islamiche nel mondo, a parte quattro nazioni che hanno scoperto il petrolio e navigano sui soldi, nel Golfo, tutti gli altri stanno o morendo di fame o... Ogni arma che usano è un'invenzione dell'Occidente, tutte le armi, i mitra che usano, i Kalashnikov, eccetera. Cioè non hanno inventato niente perché hanno rifiutato la metà del paradiso. Come si chiama, Angela, la metà del paradiso?
L'uomo e la donna,
La donna.
la donna.
La donna. Cioè la metà del paradiso femminile non la vogliono. La vogliono solo sotto i piedi, sottomesse, e se non è contenta, sono botte. E quindi Dio non li ha benedetti e vivono nel Medioevo. Ecco qui c'è la foto lì con i mitra antiaerei, mitragliatori antiaerei pronti a sparare gli aerei pakistani, che Pakistan c'ha una potente flotta aerea e l'Afghanistan non c'è niente. Va bene?
I fratelli stanno inviando delle notizie, per esempio il Fatto Quotidiano che dice: Medio Oriente in fiamme. L'Iran risponde colpendo obiettivi USA in Qatar, in Bahrain, Kuwait, Emirati Arabi. Esplosioni anche a Riyadh. Poi, eliminati i membri del regime, distrutta la casa di Khamenei. Attacco di Israele e USA.
Sì, però Khamenei, il grande leader islamico in Iran, lui è già nascosto nei bunker con la sua
Mi
famiglia.
immagino, sì.
Sì, ci sono notizie che dice è introvabile, è imboscato nei bunker. Ma no, questi, cioè, la pace non ci sarà mai, non ci sarà mai, mai e poi mai e poi mai. L'Iran dovrà essere distrutta ad Armageddon, lo vediamo Ezechiele 38-39. Quando l'Iran insieme alla Libia, insieme alla Turchia, insieme a Gomer, l'Europa, saranno distrutti ad Armageddon. Questo è l'Iran. E il Pakistan lo stesso. Saranno tutti distrutti ad Armageddon queste nazioni. Infatti l'Iran, l'America non distruggerà l'Iran perché sappiamo che seguirà l'anticristo. Però dovrà cambiare il regime perché il presente regime non fa patti con nessuno, loro solamente Maometto e Corano. Va bene. E il presidente regime è obsoleto, buono a niente, non potrà mai fare un patto di 7 anni a Gerusalemme, no? Perché vogliono distruggere Gerusalemme. Cioè, gli ebrei hanno offerto la soluzione dei due stati diverse volte ai palestinesi e loro l'hanno rifiutata, Arafat l'ha rifiutata. Perché i iraniani gli dicevano no, qui bisogna distruggere Israele, che è due stati. E adesso vogliono due stati. Israele gli ha offerto un sacco di volte due stati, ma diverse volte. E dicono no, perché noi dobbiamo distruggere Israele. E alla fine tu mieti quello che semini e saranno loro ad essere distrutti. Cominciare con i palestinesi. È triste, da qualunque parte guardi, le guerre sono triste, tristissime. Amen.
Sì. C'è un'altra notizia dalla Repubblica. Trump dice: Sto valutando un'acquisizione amichevole di Cuba. Ma come? Questo
Questo
vuole comprare la Groenlandia, il Canada, la Cuba, ma come?
la Panama vuole comprarsi. Sì, nessuno vende, però lui dice mi piacerebbe comprare. Che questi qui si sono viziati, che hanno comprato nel 1800, hanno comprato l'Alaska dalla Russia,
Ah sì,
no?
l'Alaska.
E la Russia è lì ancora che si mangia le mani. Che adesso l'Alaska è attaccata alla Russia, no?
Sì.
E sopra il Canada. E gli americani l'hanno riempiti di missili e tutto. E la Russia dice, ma questo zar non poteva andare a fare un tuffo nel lago quando si è venduto l'Alaska. E pensava di vendersi un pezzo di ghiaccio buono a nulla nel 1800, e adesso invece c'è petrolio, c'è la pesca.
Exactly. I mean, they found so much gold and oil and stuff that it paid many more times than what they paid for Alaska.
Hanno trovato in Alaska tanto oro e petrolio che sono stati ripagati molto di più di quello che hanno pagato al zaro.
And they couldn't believe it. The Russians couldn't believe it when they sold it. And now it's even worse because of the strategical position.
E i russi non possono credere. E adesso è anche peggio per la strategia, per la posizione militare.
E così Trump dice, con l'Alaska abbiamo fatto un buon colpo. E adesso mi compro anche il Canada, Panama, la Groenlandia e chissà si compra anche la, non so, la Sicilia, l'Emilia Romagna, Piemonte.
Si crede lui il zar del mondo.
Eh no, perché la Meloni, lui è sempre lì a fare filo alla Meloni e lei gli dava corda. Ultimamente mica tanta, però la corda è finita. Gloria, gloria al Signore. E allora, e questo vuol comprare Cuba. Dice un'acquisizione, virgolette, amichevole. C'è un'altra parola, lui manda lì 10 portaerei e dice vendete o cosa?
È perché la Cuba è in mezzo a una crisi economica e pensa che questo è sufficiente per comprarla?
Cuba è crollata, ma non è crollata senza motivo, è che Trump gli ha bloccato le compravendite di petrolio. Non c'hanno neanche petrolio per far funzionare i motorini delle badanti.
Dio ci liberi.
Allora, Angelina.
Vado al prossimo?
Io direi che ci siamo...
Allora, basta con le guerre?
Esauriti. Si dice.
Vado a una domanda,
abbiamo
posso?
Esaurito il soggetto.
Posso leggerti una lettera che abbiamo ricevuto da parte di un fratello molto giovane? Credo avrà 19 anni o 18, non sono sicura. Però ci conosce da molto, ci segue da molti anni e dice, fratelli, spero che pregherete per me. Sono in un momento molto difficile e duro della mia vita. Sto attraversando un periodo buio e mi pento di ogni mio peccato che abbia potuto offendere Dio e per ogni cosa vista che non dovevo vedere. Ho visto cose che non avrei dovuto vedere e che mi hanno colpito molto e scoraggiato molto in questi giorni. Penso che mi abbiano attaccati spiriti del diavolo perché avevano a che fare con l'occulto. In questi giorni ci sono stati video che mostravano cosa fanno i potenti della terra dietro le quinte e perché molti bambini scompaiono. E ho visto video che Dio mi aveva detto di non guardare. Mi sono un po' spaventato ed è due giorni che mi fa male la gamba nello stesso punto di dove mi ero fatto male due anni fa. Oggi ho detto al Signore che tutto quello che voglio fare è servirlo con tutto il cuore, ma mi sento troppo debole per farlo. Mi pento di ogni cosa e spero che questa sia una ripartenza vera e definitiva. Ogni pensiero cattivo che ho avuto verso i miei genitori, verso di voi, verso chiunque, lo confesso ora. Vi chiedo di perdonarmi e spero che Gesù, se è sua volontà, mi faccia guarire completamente per seguirlo con tutto il mio cuore e mi guidi in ogni istante con la sua voce. In questi giorni non riesco a sentire bene la voce di Dio, perché a volte il diavolo maschera la sua voce da quella di Dio e mi mette in testa idee false e cattive che mi conducono sulla via sbagliata. Riuscire a discernere la voce di Dio da quella del diavolo mi interessa più della guarigione fisica, perché almeno potrò sentire il Signore e instaurare un rapporto più sincero e forte con Lui, cosa che ho un po' trascurato in questi ultimi tempi. Cercherò con la sua forza e grazia in me di non disubbidirli più. Spero che nella diretta pregherete per me. Certo che preghiamo, caro fratello. Gesù mi ha detto che entro due mesi mi avrebbe guarito perché sarei stato pronto interiormente per essere guarito e lo avrei ascoltato mettendo in pratica quello che mi dirà meglio di come ho fatto finora, perché Lui sa il cuore di ognuno. Secondo voi questo pensiero è da Dio o solo della mia mente carnale?
Caro fratellino, Dio può guarirti in un attimo se solamente ti disperi di anima e cuore. Ma forse Dio sa che questa è la tua fede e ti potrebbero servire 2 mesi di maturazione. E questo è triste, perché se tu gli dai tutto il cuore ti può guarire subito e non fra 2 mesi. Però tu dici: Dio mi ha detto 2 mesi. E allora come si fa qui? Qui c'è una cosa che forse tu prendi come profezia, magari è una profezia, non lo sappiamo. Comunque, anche se fosse un esempio di profezia che devi aspettare 2 mesi per essere guarito, ci sono esempi nella Bibbia che Dio può cambiare le sue profezie, Angela, giusto? Per la sua gloria.
Non lo so, un esempio? Quale?
Isaia 38, vediamo un esempio che Dio cambia una profezia. Va bene, quando ci sono gli elementi adatti, quando ci sono ragioni sufficienti che danno gloria a Dio, Dio cambia la profezia. Allora, guardare lì Isaia 38.
Sì.
Che io stavo pensando, pregavo per questo fratello e stavo pensando a questo, però dice 2 mesi.
Ma di solito Gesù parla così, fra un anno ti guarirò, è così che Dio fa?
Di solito no.
Di solito no.
Solito no, però lui lo prende come profezia e io ti dico che Dio può cambiare anche le sue profezie. In che modo? Vai verso 1 a 6, per favore.
In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto.
Questa è la profezia, sei un uomo morto.
Non guarirai.
Questa profezia dice: sei morto, non guarirai.
Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore dicendo...
E qui Ezechia cerca il Signore, invece di mormorare e lamentarsi, cerca Dio.
Dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto.
E Ezechia si mette a piangere.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini.
Capito? Isaia se n'è andato e tu sei un uomo morto, devi morire, e se ne va. E Isaia cammina, se ne va, cammina. E a un certo punto gli dice: fermo! Cosa c'è, Signore? Torna indietro, Isaia, torna indietro dal re. Dice cosa?
Verso 5. Vai e di a Ezechia: così parla il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera.
Ho udito la tua preghiera.
Ho visto le tue lacrime.
Visto le tue lacrime.
Ecco, io aggiungo ai tuoi giorni 15 anni.
Alto là, chi va là? E qui sta cambiando la profezia, il Signore. Sì. Può farlo quando gli dà gloria a lui, per amore della giustizia, quando dà gloria alla verità, dà gloria alla giustizia, dà gloria alla sua misericordia. Non cambierà le profezie, tu sei salvato, la tua anima è salvata. Non è come qualche falso Dio pagano che lui dice: ok, ti ho detto che eri salvato, adesso ti mando all'inferno. Non è così, che questo non darebbe gloria né a lui né a nessuno.
Io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città. Isaia 38, versi 1 fino a 6.
Quindi, carissimo fratellino, Dio è in grado di dirti: ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io ti libererò dai tuoi mali, ti proteggerò. Ci siamo?
Sì.
In questo momento abbiamo un fratello che è stato abbandonato dalla moglie, che gli ha portato via 2 figli, e sono in tribunale. Ieri in tribunale, e non so se vanno ancora lunedì, e stiamo pregando forte per lui. E io gli dico a questo fratello, prega al Signore, che il Signore può cambiare tutto. Padre, ogni cosa è possibile per te. Guarda, fratello, io non so cosa ti dirà il Signore. Dio ti tratterà secondo la tua fede. Sii zelante e ravvediti.
Continua la sua lettera. Voglio raccontarvi anche i pensieri più strani, in modo tale che potrete aiutarmi a discernerli.
Dio ci aiuti.
voi siete una grande guida per me e vi voglio bene. Per quanto abbia passato la maggiore età, mi sento ancora legato a quando ero piccolo e tutto era più semplice. E anche i tempi erano migliori di quelli di ora, dove c'era più affetto e autenticità. Oggi invece c'è una pubblicità troppo forte dappertutto che ci inculca cose negative e cerca di distoglierci in tutti i modi dall'amore di Cristo e di farci concentrare sul mondo usando come esca il piacere, il denaro, il potere.
Guarda, io ho sentito questo da parte del Signore. Angelina, dagli la scrittura Proverbi 24 al 10.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24:10.
Fratelli che siete nell'avversità, fratello che sei in tribunale, che ti hanno portato via due bambini, non ti scoraggiare in questo tempo d'avversità, altrimenti la tua forza è poca. E la tua forza è nello spirito, è nella preghiera, è nella fede. Guarda, vediamo l'esempio di Paolo su questo punto. Un esempio che ti può salvare, ci può salvare da queste cose. Paolo si trovava ad Atene, viaggiando, che era un centro mondiale di idolatria. Allora, ascoltiamo bene questa situazione, Atti 17, al 15 al 17.
Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima si recassero da lui, se ne tornassero indietro. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. Atti 17, versi 15 a 17.
Abbiamo capito questo messaggio? Paolo non è che si trastullava a pensare, a scoraggiarsi, a intristirsi, a meditare su quello che il diavolo faceva in internet di quei tempi.
Cioè vedere la città piena di idoli.
Sì, gli idoli erano l'internet di quel tempo. Ma cosa fa Paolo? Paolo si tira sulle maniche, si alza dalla poltrona della sua internet, cioè gli idoli, e non perde tempo a trastullarsi con gli idoli. Infatti è scritto, discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, sulla piazza, quando? Domenica mattina? Ogni giorno, con quelli che vi si trovavano. Dal religionismo di oggi. Allora, questo, per grazia di Dio, da parte mia, mi sono studiato di farla tutta la mia vita, andare fuori tutti i giorni. Certo sono caduto in qualche fossa, altro che, sono inciampato di qua e di là, ma per grazia di Dio non mi ci sono messo comodo in queste fosse, ma il mio amore per il Signore mi pungeva ad alzarmi, a mettermi in moto, andare e cercare pecorelle. E Gesù mi ha sempre, sempre aiutato, ma io dovevo però uscire dal porto, dove era attraccata la mia barca a vela. E a forza di remi e di sudore, allora ecco che veniva la brezza della tramontana. Ecco che la brezza mi soffiava, spingeva al largo. Ed è questo che tu devi fare, amato figlio, capito? Devi uscire dal porto della comodità e remare da quel porticello pieno di internet. Vai al largo e vedrai che il suo venticello di amore sarà là ad aspettarti, per spingerti, e farà tutto lui il vento dello Spirito Santo. Amen.
Ed è questo il modo di proteggerci dalle tentazioni del mondo, perché come dice questo, è un giovane prezioso questo, che da anni conosce Gesù e vuole camminare nella parola in Cristo. Eppure dice, guarda che ovunque vai ci sono delle cose negative che il diavolo cerca di mettere dentro la tua testa per ossessionarti con il piacere, il denaro, il sesso, il potere.
Le esche.
È così nel mondo, ma se tu ti tieni occupato non solo leggere la Bibbia, ma evangelizzando, è una protezione contro quelle cose del mondo. È una protezione perché lo Spirito di Dio ti pulisce dentro, ti aiuta a superare quelle tentazioni, a non cadere, ti aiuta. Ma devi essere occupato evangelizzando, non solo pregare, leggere la Bibbia qualche minuto in casa e fare una preghiera, no, tutto il giorno la mente occupata con Cristo, cioè anche servire praticamente il Signore. Perché sappiamo che tutti i cristiani pregano, vanno in chiesa la domenica, pregano, cantano, ed è bello, ma non è sufficiente, devi anche servire, cioè fare opere. E se fai opere, non so, è una cosa che lo Spirito Santo fa dentro di te, la tua forza cresce e il diavolo perde il potere su di te. Lo Spirito cresce in te e il diavolo perde in te. Ma devi darti da fare, servire, operare, fare opere per Gesù. E vedete una grande differenza nella vita.
Spirito, opere di obbedienza, il Vangelo è lì per guidarci e non metterci lì, e parlo a tutti, non mettiamoci lì in ozio, aspettare che Dio si muova, Dio manda il risveglio in questa chiesa, ma se siamo lì seduti come delle marmotte addormentate in letargo, Dio l'ha mandato il risveglio, l'ha mandato quando tu ti sei salvato, quando io mi sono salvato, quando tu sei stato battezzato nello Spirito, quando io sono stato battezzato nello Spirito, ha mandato il risveglio. E ce ne andiamo in una tetra chiesa, una prigione, a sedersi lì e aspettare il risveglio. Ma non arriverà mai il risveglio. Bisogna che ci svegliamo noi, perché Dio l'ha già mandato 2000 anni fa. Avanti!
Io sento spesso questa domanda da parte di preziosi cristiani, fratelli e sorelle che sono pieni di talenti. Sento spesso questa domanda: qual è il mio ministero? Cosa vuole Dio? A cosa mi chiama? Sto aspettando che Dio mi mostri qual è il mio ministero per servirlo. Ma il ministero è stato dato. Lo leggiamo in 2 Corinzi 5, 18. Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Secondo Corinzi 5, da 18 a 20.
Quando vai a evangelizzare, tu stai dando, offrendo un messaggio di riconciliazione con Cristo quando gli offri la salvezza.
Ecco.
Che il mondo è separato da Dio, sì, diretto all'inferno. E allora Dio ha mandato Gesù per riconciliare attraverso il Vangelo. Com'è che ci si riconcilia? Col Vangelo, con la predicazione del Vangelo. Basta ricevere Gesù, ha ricevuto tutto. Però sono due passi. Primo, ricevi il Signore. Secondo, ci mettiamo in moto.
Amen.
È inutile che il Signore ci dà una barca bellissima con la vela, però non andiamo al largo dove c'è il vento che ci spinge. Rimaniamo nel molo, nel porto, lì ad ammuffire, a pitturare la barchetta, a farla diventare più bella, cambiare le maniglie, cambiare le poltroncine, cambiare le panche. E cosa vuoi stare lì in porto? Bisogna andare al largo, dove c'è il vento che ci spinge.
Amen. Ecco che abbiamo il ministero svelato. Abbiamo il ministero di riconciliazione. Tutti lo abbiamo.
Che è predicare il Vangelo.
Tutti lo abbiamo. Continua la lettera di questo fratello.
Sì.
Vi considero come se foste miei genitori. Vi conosco meglio di quanto conosco la mia famiglia, che amo moltissimo comunque. Però non ho mai trovato persone che abbiano risposto alle richieste di aiuto come voi. Abbiano curato le domande che una persona su 10.000 manda, e ce ne sono ogni giorno che hanno bisogno e sono interessate. Tutti siamo bravi a parlare, ma voi invece avete i fatti. Sulla domanda che vi ho fatto sull'origine dell'anticristo mi avete risposto.
È tutto merito di Gesù, fratelli. E noi dobbiamo solo dire di sì e poi Dio ci usa. Dio sta usando me, Angela, voi, tutti noi siamo usati. Dobbiamo solo dire di sì.
Quando vi ho chiesto come avrei potuto fare per evangelizzare mio papà, che era molto simile al papà di fratello Giuseppe, mi avete risposto e avete pure fatto un video sul tema. E per questo mi sento molto onorato e benedetto da Dio. Quando vi chiedevo aiuto, sempre per certi pensieri che mi si aggiravano in mente, voi mi avete dato la cura attraverso le scritture. Mi avete dato un grande esempio. Spero di essere all'altezza per seguirlo.
Gloria a Dio.
Fine del messaggio.
Gloria al Signore, ti benedico Gesù. Guarda, ti ringraziamo per l'onore che ci dai, dobbiamo però riflettere tutto questo su Gesù, sul Signore, che è Lui tutto, l'Alfa e l'Omega. È sempre Lui che è l'autore di ogni bene e noi servi inutili. E fin quando lo capiamo, se Lui continuerà a usarci. Grazie Gesù.
Amen.
Mai prendere. Quando ci prendiamo il merito per noi, sia come il cancro che prende. Se vogliamo essere come il cuore, che Gesù è un cuore, diamo e diamo senza preoccuparsi. Adesso voglio dire a tutti i fratelli che ascoltano, fratelli, non dimorate nelle tenebre, neanche nelle tenebre vere, perché non tutto quello che il diavolo compie è bugia. Lui usa la verità anche, ma a fin di male. Quindi questo fratello si è inoltrato in alcune verità riguardo alcune crimini che oggi si fanno contro i bambini. Ma anche se queste cose sono vere, non entrate in quella dimensione. Cioè le cose che il diavolo fa di nascosto saranno anche vere, però danno gloria a lui, al maligno.
Sì, infatti analizzare tutti quei dettagli di cosa è successo è un orrore così terribile che non è salutario ascoltare. Lo so che anche noi qui, tu fratello Giuseppe specialmente, segui le notizie, video di quelli che sono adesso in prigione per i crimini che hanno fatto, ma tu più che altro segui i titoli delle notizie e non guardi lì ogni dettaglio, confessioni e accuse. No, tu segui i titoli e il Signore ti dà la spiegazione, un discernimento per capire cosa succede. Perché guardare tutte quelle cose fa male al vostro spirito.
Certo, infatti alla sera devo stare attento a non dare le notizie. Cercare di alla sera prepararmi per andare a dormire. È importante dormire nello spirito del Signore. Perché infatti a volte arrivano ci sono delle notizie orripilanti di quello che sta facendo il diavolo, le violenze, eccetera. E io non mi metto lì a... No, è il Vangelo, è la parola, è Gesù. Stamattina, appena mi sono svegliato, ho cliccato per ascoltare i salmi. Bellissimi. Cosa sono i salmi? Però il salmo vuol dire lode. Volevo semplicemente lodare il Signore. E allora svegliandomi ho ascoltato i salmi. E poi il Signore mi ha detto che dovevo dare un'occhiata alle notizie, cosa che di solito non è che faccio tutte le mattine quando mi sveglio. E dopo i salmi ho guardato le notizie, è scoppiata una guerra in Iran. E allora eccomi qua e stamattina ho dovuto metterlo sul programma. Guarda, invece di guardare le cose che fa il diavolo, le cose, anche se sono vere, il diavolo fa tante cose che veramente le fa, sono vere. Però sono vere, ma danno gloria al diavolo. E allora non devi dimorare su queste cose.
Sì, sì, sì.
Infatti Filippesi 4:8, andiamo lì per favore. Dio ci dà la guida, la direzione di cosa dobbiamo pensare, riflettere, meditare, cosa dice?
Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4, verso 8.
Ecco, quindi meditare su queste cose. Questi comandamenti, Filippesi 4, 8, viene di Paolo, è un comandamento. Non è una predica religiosa, ma sono ordini, sono comandamenti da essere ubbiditi. Pena la depressione, la miseria, il malessere, la demoralizzazione, se non stiamo nel positivo. Chi si crede al di sopra di questo, dice no, io sono abbastanza forte nello spirito, posso dimorare di quello che fa il diavolo. E no, tu sei già nella rete del diavolo, devi uscirne. Uscirne e svegliarsi. Ci sono innumerevoli video e messaggi in internet che rivelano, come Gesù dice, Gesù le chiama le profondità di Satana. Sai, l'ha detto Gesù. Vuoi andare lì? Sentiamo cosa dice Gesù su queste cose. Mm-hmm. Apocalisse 2 devi andare.
Sì.
Al 24.
Ma agli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana,
come le chiamano loro,
io dico non vi impongo altro peso. Apocalisse 2, 24.
Capito? No, non è necessario conoscere le profondità di Satana per avere la verità. Basta andare da Gesù.
Sì, è troppo brutto.
Certamente che il diavolo è vero, ma è anche vero che lo dobbiamo evitare, tranne dobbiamo solo ricacciarlo al suo inferno. Quindi, amati fratelli, non dimorate su queste cose. Paolo dice di non parteciparvi a Efesini 5, Angelina, al verso 11 e 12.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto
denunciatele,
perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Efesini 5, versi 11 a 12.
Quindi se c'è un video che mostra cosa fanno i satanisti, il diavolo, cioè che informazioni sono queste? A chi andiamo a predicare queste cose?
Ai ai ai.
La nostra mente, i sensi, la vista, le nostre orecchie, Dio ce li ha dati come talenti, devono essere usati per la sua gloria o saranno talenti sprecati. E non sono che dobbiamo giocherellare col maligno, va bene, o saremo infettati e dovremo andare sotto cura spirituale. Non infettatevi, state lontani. Lo dico specialmente a voi giovani, figlioli, ascoltate, non è libertà. Non siamo la libertà di andare a vedere cosa sta facendo il diavolo, non è libertà, è contaminazione. Attenzione a non confondersi. Tutti siamo colpevoli in un modo o nell'altro, certo. Ma alcuni però ci giocano con queste cose maligne e cadono nella rete. E voglio informarmi cosa fa il diavolo, così io lo combatto. Non devi informarti di tutto il male per combatterlo, basta che vada Gesù. Ti armi di luce, di forza, di potenza, di parole, poi sgridi le bugie. Mm-hmm. Speriamo che mi state ascoltando. Sto parlando specialmente a voi che in queste cose ci giocate. Non è difficile uscirne. Basta pregare disperatamente e ripetete quando è necessario. Se è necessario che è necessario, potete digiunare. Non 40 giorni, 40 notti, non dico questo, perché io credo che il digiuno migliore è un giorno alla volta. Poi se il problema rimane, il secondo giorno, così si fa.
Sì, in base, questa è la mia fede. In base alla battaglia che devi combattere, se ci serve di più, digiuni di più. Se hai ottenuto la vittoria, puoi fermarti lì. Ma sì, è vero quello che tu dici, perché molti pensano, devo sapere cosa succede nel mondo, devo essere informato, guardare un video, un altro video. E poi come questo giovane ha visto delle cose occulte che lo disturbano, che gli danno fastidio nello spirito, dobbiamo avere un limite, cioè sapere che non si tratta solo di essere informati, ma attraverso quelli video di occultismo, di pornografia, di violenza, alcuni spiriti entrano nella nostra vita e ci danno fastidio. E poi non sappiamo perché siamo depressi e ci serve liberazione e perché stiamo guardando cose sbagliate. Quindi attenzione a mettere un limite, a non permettere al diavolo a prendere possesso della nostra mente. Grazie fratello che hai portato queste cose alla luce, perché anche noi possiamo imparare tanto da quello che tu stai confessando, chiedendo preghiera.
Grazie, grazie, grazie Signore. Preghiamo per questo fratello. Signore Gesù, prego che aiuti questo fratello, Signore, a non cadere in queste fosse. Lui, Signore, è sincero, ti ama, Signore. Sta crescendo, Signore, sta maturando, Gesù. Aiutalo a inginocchiarsi, Signore, a cercarti con tutto il cuore,
Amen.
Tutta la mente, tutto se stesso. Non sprecare tempo con preghiere religiose, Signore, perdi tempo, ma pregarti con tutto il cuore. Sono le uniche preghiere che tu ricevi, Signore, preghiere fatte col cuore. Tutto il resto è religionismo, tempo sprecato. Il Signore ti benedica, ti liberi da ogni opera del diavolo, Prego, Signore, per la che il suo desiderio per le cose occulte, per le cose negative sia distrutto. Io ti benedico con lo Spirito Santo di Dio. Sii benedetto, sii battezzato nello Spirito Santo. Apri il tuo cuore, apriti a Gesù, apriti alla verità. E vieni alla parola, vieni alle acque, vieni a Gesù, vieni, 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 vieni. Il Signore ti sta aspettando, non ti ha mai abbandonato. Sii benedetto nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Vado al prossimo. E da parte di Agostino, una domanda. Pace, fratello Giuseppe. Frequento una comunità di lingua spagnola. Il pastore giovane. 2 anni che lui è associato con una chiesa in Spagna. Questo pastore viene da una comunità chiamata così e così, dove fu nominato pastore. E abbiamo avuto un dibattito se la donna può portare i pantaloni. Lui dice che la donna non deve portare né pantalone, né braccialetto, orecchini e nemmeno truccarsi. La mia risposta a favore delle sorelle fu Colossesi 3:12, che dice: «Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità». Colossesi 3:12. La sua risposta mostrando il lato carnale fu che se la donna non mette la gonna può andare via. Io e mia moglie non stiamo andando. Lui, questo pastore, nel passato era con i mormoni e con i testimoni di Geova. Grazie per il consiglio, Dio ti benedica.
Quindi gli è rimasto uno strascico, eh? Tra mormoni e testimoni di Geova è rimasta la legge. Ai ai ai. Preghiamo per questo pastore. Che c'è ancora il religionismo oggi ha preso posto della legge di Mosè, anche i cristiani sanno la loro legge di Mosè, la legge della religione, e non riescono a liberarsi in tante chiese e cercare una perfezione nella carne, come diceva Paolo ai Galati, invece della perfezione nello spirito. E infatti dice Colossesi 3:12 che la nostra bellezza non è tanto avere le donne per la gonna e gli uomini i pantaloni, perché per esempio gli uomini in Scozia, gli uomini mettono le gonne. La gonna scozzese per gli uomini è parte del costume. E tante donne si mettono i pantaloni, ma non è tanto l'abito che fa il monaco. Dipende dal tuo spirito. Una donna si può vestire da donna ed avere uno spirito di lussuria, uno spirito di tentazione, va bene? Eppure una donna si può vestire col pantalone eppure comportarsi nel modo giusto. Ormai, quando è arrivato Gesù, ha tolto queste cose qui. Ormai quello che conta è come dice questa scrittura. Dice benignità, umiltà, dolcezza, longanimità, tenera compassione. Cioè quello che conta è lo spirito, non è...
I farisei
si vestivano in modo perfetto alla maniera di Mosè.
Ah, sì, sì,
però
sì.
Ciò non vuol dire che erano nello spirito di Dio. Quindi non è l'abito che fa il monaco.
Sì, però non solo, perché tu stesso sai che come ci vestiamo fa una differenza grande. Cioè anche le donne dobbiamo stare attenti, perché nel mondo di oggi le donne si vestono in un modo troppo indecente.
Sconcio.
E le chiese devono fare diverso. Cioè una donna cristiana deve avere un atteggiamento e un comportamento e un vestito completamente diverso, molto più pulito, senza fare accenno a cose sessuali. Deve essere in Cristo, camminare nella purezza, nella innocenza. È quella la donna cristiana. Quindi
sì.
Importa molto, conta come ci vestiamo.
Sì, però i farisei, per esempio, enfatizzavano, accentuavano solamente queste cose, l'apparenza, come certe chiese.
Mm-hmm.
Certe chiese, specialmente le pentecostali, accentuano molto l'apparenza. Vanno in chiesa con, magari hanno gonne lunghe, il foulard sulla testa, però durante la settimana non si vestono così. Capito? Niente affatto, si vestono come vogliono loro, quindi è un'ipocrisia, è una cosa solamente per fare finta la domenica mattina, va bene.
Mm-hmm.
Allora, no, io non, non credo che la nostra spiritualità, la nostra devozione, la nostra fede si mostra col vestirsi. Ti puoi vestire in modo femminile ed essere carica di spiriti di lussuria. Puoi vestirti con i pantaloni e camminare con lo spirito di Dio. Dipende se stai tentando le persone intorno a te oppure no.
Ok, ok.
Va bene, Gesù andava con incontrava i peccatori, mangiava con loro, con i pubblicani e con le prostitute. E come erano vestiti? Non è che gli diceva prima andatevi a cambiare e poi tornare. Non era così. I farisei sì, invece. Allora, io posso essere d'accordo col pastore riguardo insegnamento. C'è il primo Pietro 3:3?
Sì. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro o indossare belle vesti. Primo Pietro 3:3.
Va bene. Quindi, attenzione, quindi, a non andare all'estremo. Per esempio, questo pastore presume che lui si farà la barba o userà dei deodoranti dopo barba, suppongo.
Ma di solito sì.
Ma spero che lui non creda che questo sia peccaminoso, perché lui si fa la barba, diciamo... E allora io direi che è esagerato. E so che vi sono religioni cristiane che sono esagerate. Conosco donne missionarie che a volte alternano le gonne coi pantaloni e coi jeans. Io credo che l'importante sia lo spirito. Gesù è certamente anche sacerdote, ma quando è venuto non ha seguito i parametri, i dettagli di come i sacerdoti del Vecchio Testamento si vestivano, cioè i farisei.
No, grazie a Dio.
Allora, ce l'hai, cos'è che ha detto Gesù? Matteo 23, 5.
Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli. Matteo 23, verso 5.
Quindi, se la donna indossa i pantaloni troppo attillati per attirare l'attenzione sul suo corpo e le parti sessuali, cioè per provocare gli uomini, questo è certamente sbagliato da parte delle donne, come anche l'equivalenza da parte degli uomini. Io dico sempre ai miei figli, se cercate di attrarre l'attenzione dell'altro sesso, essendo provocanti, come fanno nelle discoteche, attirerete le persone sbagliate, con le intenzioni sbagliate.
Sì.
Matteo 5, 27 a 28.
Voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo 5, versi 27 e 28.
Va bene, è il cuore che conta. Allo stesso modo, riguardo le donne, voglio cercare di parafrasare, fammi fare una parafrase. Io vi dico che una donna che provoca un uomo a guardarla per desiderarla, questa donna ha già commesso adulterio con lui nel suo cuore.
Sì, certo.
Va bene, è il cuore che Dio giudica il cuore, mica va bene, non l'apparenza. L'apparenza, insomma, questo vale per ambo i sessi. Il punto credo che sia lo scopo. Cosa stai cercando di fare?
Sì, vero.
Qual è il tuo scopo?
Giusto.
E comunque, se una persona ha uno spirito di lussuria, c'è la foto delle donne islamiche?
Sì, c'è anche sulla radioblast.net.
Vedi le donne islamiche come si vestono?
Sì.
Cioè, se una donna c'è uno spirito di lussuria, si veste come vuole, te lo farà capire. Cioè, lussuria è il nome di un demone. E questi non importa come si vestono, si potrà vestire con un burka islamico o vestiti occidentali, ma se lo spirito della donna o dell'uomo di depravazione, immoralità, lascivia, allora l'abito religioso e la gonna lunga servirà poco.
Sarebbe,
è il cuore, il cuore che Dio guarda. Il problema sta nel monaco o nella monaca, ma non nell'abito soltanto. Puoi dire amorevolmente a questo pastore, diglielo pure, che è amato da Dio, e digli che i farisei si vestivano secondo tutte le regole bibliche, ma questo non impedì a Gesù di dire loro, Angelina, Matteo 23, 25 a 39.
Gesù dice, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Verso 33. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? E questi erano vestiti perfettamente. Matteo 23, versi 25 a 39.
Hai capito? Dice, siete simili a sepolcri imbiancati, belli di fuori, dentro pieni di ossa di morti.
Sì.
E quindi l'abito, certo, è importante, non è che mangiare nudo, non devi vestirti.
Sì.
Però non è che deve essere la gonna invece, oggi il pantalone lo usano tutte le donne. E tantissime donne non cercano affatto di essere provocanti, i pantaloni più comodi. Le donne che lavorano nei campi, qui in Sud America, le donne che lavorano nei campi, e c'hanno i pantaloni perché sì, è scomoda la gonna.
Sì, niente a che fare con essere sexy, niente.
Non è niente affatto.
Zero.
Allora, non me la sto prendendo con questo pastore che qui Gesù usa un sacco di parolacce, qualcuno si può offendere. Nel caso se lui non fosse d'accordo con le scritture che sto citando, mi scriva, sarò felice di conversare in un modo affabile, in un modo garbato. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un abbraccio.
Amen. Ti leggo un'altra peripezia di una sorella in una chiesa. Si chiama Angela. Pace fratelli e sorelle in Cristo. Oggi ho ascoltato la diretta e volevo darvi una testimonianza di quello che è successo a me qualche anno all'inizio della mia conversione. Ho incontrato una sorella in Cristo e mi ha invitato ad andare nella sua comunità. Ci sono andata. Il pastore mi ha voluto conoscere e le ho raccontato la mia testimonianza e le ho detto che io evangelizzo tutti i giorni. Lui mi risponde che io non potevo evangelizzare. E le ho detto perché? E lui mi ha risposto che non ero benedetta. Io le disse che ho lo Spirito Santo che mi guida. Lui mi ha detto no. Allora io non ci sono più andata.
Ma insomma, questa cosa me le mandano, me le scrivono per provocarmi, queste qui cose.
Io dico...
Lo fanno apposta mandarmi queste cose.
Ma sono cose reali che sono successe. Io dico che queste persone fanno spegnere lo Spirito Santo a tante persone. Quando c'è qualche persona che mi dice che non devo parlare di Gesù, le rispondo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio.
Beh, questa sorella già c'ha tutte le risposte.
Fratello Giuseppe, hai ragione quando parli, tu sei guidato dallo Spirito Santo. Io con i miei nipotini preghiamo sempre per te.
Grazie, ne ho bisogno.
E come sempre, tutte le sere ci addormentiamo ascoltando fratello Giuseppe.
Ma Dio me la mandi buona, speriamo che sono una buona compagnia.
Un abbraccio forte a tutti voi nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Shalom.
Ti benedica Angela, che è nonna dolce.
Bellissimo.
Insomma, Dio ci aiuta ad addormentarci la sera sempre tra le braccia di Gesù.
Sì.
In effetti il diavolo ha creato il sistema religioso per lo scopo di, come dici tu, spegnere lo Spirito Santo nelle pecorelle. E questo è tutto lo scopo del religionismo, non c'è altro scopo della religione. E sono d'accordo con la scrittura, Geremia 17, Angelina, 5 a 7.
Sì. Così parla il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore.
Ma benedetto?
Verso 7, benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Geremia 17, versi 5 a 7.
È per questo che c'è chiese dove il pastore viene osannato. Per esempio un papa infallibile, un grande parlatore, insegnante, e che qui queste chiese sono a grande rischio di idolatria. Facilmente, senza accorgersene, invece di innalzare il Vangelo del predicatore, innalzano il predicatore del Vangelo.
Ah.
Sembra lo stesso, ma vi assicuro che è esattamente il contrario. Dio sì. Ci aiuti.
Ma quando vi dicono che voi non potete evangelizzare perché non siete benedetti, basta un paio di scritture. Che Gesù ha detto andate tutto il mondo, predicate il Vangelo in Marco 16:15.
Sembra di voi siete ignoranti.
Oppure quello che abbiamo letto alcuni minuti fa di Secondo Corinzi 5, da 18 a 20. Cristo ci ha dato il ministero della riconciliazione. Siamo noi quelli che dobbiamo andare come ambasciatori di Cristo esortare il mondo, supplicare, siate riconciliati con Dio per mezzo di Cristo. Quello è il nostro lavoro, è scritto qui. Primo Corinzi 5.
Amen.
Secondo Corinzi 5.
Sai, questa gente dice, tu sei ignorante, non puoi predicare il Vangelo. E rispondete sempre con le scritture alle bugie.
Sì.
Io sono 50 anni che predico il Vangelo, 50 anni che le scritture mi difendono dalle bugie.
Amen.
Per esempio, così gli dice uno che ti dice, sei ignorante, non puoi predicare il Vangelo, perché sei ignorante, non hai diploma, cosa gli dici?
C'è una scrittura in Primo Giovanni che lo Spirito Santo... Sai tutto nello Spirito, perché è lo Spirito Santo.
Ma c'è un'altra scrittura, Atti 4.13.
Ah sì, anche quella.
Se la conosce a memoria o la vuoi leggere.
Atti 4.13. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani, senza istruzione, e riconoscevano che erano stati con Gesù. Atti 4.13.
Ci siamo, fratelli.
Sì,
quando...
Sì, sì.
C'è qualcuno che si presenta col diploma di pastore. il diploma acquisito nella scuola dei cimiteri viventi, e ti dicono, dov'è il tuo diploma? Non ce l'ho e non lo voglio. E non lo voglio. Come Paolo ha detto in Filippesi 3, tutto quello che era di guadagno l'ho buttato nella roggia, nell'immondezzaio. E Gesù, com'è che Gesù ha fatto uno sbaglio? Perché ha fatto uno sbaglio Gesù di scegliere 12 discepoli ignorantus?
Non è stato uno sbaglio, è stato apposta per mostrare la potenza dello Spirito Santo in loro, non la loro intelligenza, la loro carne, che sono così brilliant, ma è lo Spirito Santo.
Brillanti.
Perché è scritto in 1 Giovanni 2,20, avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza.
Ecco, e l'unzione ti porterà anche la sottomissione uno all'altro, la sottomissione, sì, ai pastori, pastori veri, non pastori, pastorucchioli col diploma. Diploma se ce l'hai, vabbè, insomma, ti poteva capitare di peggio, va bene, c'è il diploma. Però il diploma può essere un ostacolo. Perché ti insegnano un sacco di frottole in certe scuole teologiche. Esci dalla scuola teologica e devi predicare molte cretinate che ti hanno insegnato. Perché non tutto è verità, alcune sono proprio idiosincrasia. Dio ci aiuti.
Poi dice anche in 1 Corinzi 2,5, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E ci sono tante altre scritture.
Alleluia.
Che Dio ha scelto le cose deboli del mondo, le cose che nessuno le avrebbe scelto.
Gloria a Dio.
Ci sono tante scritture.
Va bene, fratelli, la nostra salvezza è la parola.
Sì.
Che circondati come siamo di false religioni, se non rispondiamo con la parola, diventiamo falsi come loro. Angela, nel nome di Gesù, dov'è che ci porti adesso?
È un'altra domanda, se hai ancora la forza e la pazienza.
Questa qua si chiama...
Anche lei ha un messaggio molto bello.
Perfetto.
Dio vi benedica tutti. Il pastore della mia chiesa, come la moglie e tutta la sua famiglia, hanno fatto e fanno la differenza della loro famiglia con le famiglie della chiesa. Valutano loro stessi i migliori di tutti. I figli del pastore sono meglio dei figli degli altri. Infatti, loro si reputano più santi di tutti. Il coro, la musica è curata dai figli, dai generi, dai parenti dei generi. Anche se c'è qualcuno altro che canta o suona.
C'è tutto. È una chiesa familiare alla maniera sbagliata, però.
I figli degli altri non vengono incoraggiati allo stesso modo. A secondo delle loro simpatie, alcuni giovani vengono etichettati fino a farli andare via dalla chiesa.
Ai ai ai.
Si spendono molti soldi per tutto ciò che riguarda impianti per la musica e strumenti. Questo perché la figlia è direttrice della musica e tutti loro amanti della musica. Il figlio più piccolo del pastore, ora sposato, con figlio, prima di questa condizione non accettava di stare in chiesa. Era attratto dal sesso. Ma sono riusciti a fargli fare il battesimo in acqua.
Ce l'hanno spinto dentro.
A farlo sposare subito, per non farlo peccare.
Cioè, se non la sposava... Non mangiava, insomma.
Ma durante tutto questo periodo lui poteva stare sul pulpito a suonare la batteria. La figlia è segretaria in chiesa con stipendio. Tutto deve essere deciso da loro, anche se c'è il consiglio di chiesa. Sembra come una dinastia. Re, regina, principi, principesse, conti e contesse.
Cara mia, sono andati al Medioevo questi qua.
Il pastore ha fatto capire che se non si è contenti di lui, non ci si potranno essere votazioni.
Ah, capito, cioè che quindi non potete votare se, o siete contenti di me e mi rieleggete, altrimenti non si vota. Cioè, facile andare avanti così la baracca.
Non ci potranno essere votazioni perché è stato Dio a farlo pastore.
Ma cos'è circa questo? Questo è sicuro che è la Chiesa.
Sperano che chi non è d'accordo con loro se ne vanno dalla Chiesa.
Sperano che se ne vanno, mamma mia.
E molti ce ne sono andati. Per me è assurdo tutto questo e nessuno fa nulla. Scontenti sì, ma nessuno fa nulla. È normale che nessuno fa nulla? Dicono che bisogna solo pregare.
Bisogna solo pregare.
Sì, non sanno cosa fare.
Come i pappagalli. I discepoli non è che pregavano solamente, pregavano mentre andavano, pregavano mentre portavano frutti, pregavano mentre andavano a tutto il mondo a predicare il Vangelo. O questi, praticamente certuni, meno male che non né nomi né indirizzi, né, non li do queste cose. Ma certe chiese le aprono come delle SPA, sai cos'è SPA? Società per azioni.
Sì, sì, sì.
Cioè, vai, investi, compri 4 panche, io c'ho, c'ho la mia parte. Io come sempre dico, cioè, per la verità, io non posso giudicare gli altri, le altre chiese, ma qui c'è, non so, c'è da morire, da ridere, da piangere. Dio è il giudice, capito? Non sono io il giudice, quindi... Ma se le cose stessero così, cioè in base a quello che tu scrivi, si tratterebbe di una forma, come si dice, nepotismo.
Ah, ho sentito di quello nella storia del nepotismo.
Hai capito? Cioè, fu la cosa, nepotismo è una cosa cattolica, del Medioevo.
Sì, 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 sì.
E adesso però nepotismo è forma evangelica, protestante. Cioè, nepotismo vuol dire favoritismo, clientelismo. Senti, abbiamo guardato sul dizionario, mi dai la definizione del dizionario sul nepotismo?
Nepotismo, favoritismo, clientelismo. Dice il dizionario, il nepotismo nella Chiesa è la pratica storica diffusa specialmente tra il XV e il XVII secolo.
XVII secolo.
Con cui papi e altri prelati favorivano i propri familiari.
Sì, avevano cardinali di 9 anni, eh. Cioè, in caso Dio si dimenticava, loro si assicuravano che, di ricordarglielo. Mio nipote qua ha 9 anni e sarà prossimo cardinale e automaticamente papa, sostenuto da tutti i soldoni che abbiamo.
Favorivano quindi i propri familiari, in particolare nipoti.
Appunto, nipote e nepotismo, capito?
E spesso figli illegittimi.
Capito? C'è la castità, il celibato.
Yeah, no,
celibato, ma nessun problema. Una prostituta in tutti gli angoli, avanti col celibato.
E conferendo loro cariche ecclesiastiche, cardinalati, terreni, ricchezze, indipendentemente dal merito o dalle capacità.
Hai capito? Un bambino di 9 anni che è lì che gioca con i birilli, tu sei il prossimo papa. Certo, come no? Tu sei infallibile.
L'origine?
Ragazzi, ci sarebbe veramente da morire, da ridere, se non ci fosse da piangere. In che mani queste chiese sono finite?
L'origine del termine deriva dal latino nepos, che significa nipote, usato per mascherare i propri figli naturali come nipoti.
Hai capito? Hai capito? Ah, no, questo non la sapevo, questa qui. Gosh. Quindi, si salvi chi può, ragazzi. Ma queste religioni, altro che circo equestre, altro che circo dei pagliacci. Quindi, per mascherare i figli avuti dalla prostituta destra e sinistra, perché loro avevano l'abbonamento nei bordelli questi qua, e loro ogni tanto veniva fuori un figlio. In quei tempi lì non è che c'era la pillola contro anticoncezionali, anche gli aborti non erano, abortire a quei tempi era pericoloso. Va bene, allora cosa facevano? Questi prelati erano sempre circondati di nipoti, capito? Molti di quelli erano
dei figli naturali.
E i genitori di persone sono partiti per direzione ignota, nessuno lo sa. Però io che sono papa o arcivescovo, molto generosamente mi prendo cura di loro. Sai il film di Filippo Neri? C'era una situazione così, no? Insomma, guarda, praticamente, cara Antonia, io non posso dirti cosa devi fare. Va bene, questo sta in base alla tua fede. E credo che devi regolarti come la tua fede nella parola, in modo da non rinnegare la tua fede per paura dell'uomo. Certo che se questa è la tua fede in base alla parola, hai il dovere di condividere con il pastore, i pastori della Chiesa, condividere cosa la parola dice. Che i familiari non contano davanti alla parola di Dio, Filippesi capitolo 2, cosa è scritto? 3 al 5.
Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi 2, versi 3 a 5.
Alleluia, alleluia. Lo vediamo anche in Seconda Cronaca, devi andare. 15:16.
Il re Asa destituì pure dalla dignità di regina sua madre, Maaca, perché le aveva eretto un'immagine ad Astarte. E Asa abbatté l'immagine, la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente Chidron. Secondo Cronache 15, verso 16.
Quindi il re Asa destituì sua madre dalla dignità di regina perché lei adorava Astarte. Astarte era la dea della perversione sessuale.
Quindi niente favoritismo, che era madre.
Niente nepotismo, mammaismo, niente.
Mammaismo.
Destituita. Yeah. Quindi quando non possiamo rinnegare la parola di Dio per favorire una madre, un padre, un fratello Giuseppe e una sorella Giuseppina. Non si può. Non possiamo rinnegare la nostra fede per compiacere a un pervertito. Matteo 12. Com'è che Gesù compiacque, com'è che Gesù ha compiaciuto a sua madre e ai suoi fratelli? Versi 48 a 50.
Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse:
Ecco
mia madre e i miei fratelli.
Poiché?
Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Matteo 12, versi 48 a 50.
Non ci sono eccezioni. Se la mamma non riga diritto, dice: dispiace mamma, sei contro la parola. Fa quello che ti pare, ma sei contro la parola. Il papà, la sorella, il fratello, chiunque. Va bene, Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Allora, se questa è la tua chiesa, cioè di questa chiesa che tu mi racconti, che sono conciati così, se è la tua chiesa, non devi avere paura di condividere la verità delle scritture con loro, sempre in amore e rispetto. Come dice il Signore, Ezechiele 2, 5 all'8.
Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, perché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni. Non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Sì. Non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Ezechiele 2, versi da 5 a 8. Amen. È un messaggio forte questo, però è Dio che parla.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Quindi, sia che ti ascoltino che non ti ascoltino, devi dare la verità, altrimenti se ti vergogni con loro, il Signore si vergognerà di noi. Va bene? Essere profeta, essere uomo di Dio, essere evangelizzatore, piccolo missionario come noi siamo, come tutti noi in questa chiesa lo siamo, chiunque che ci ascolta è chiamato ad essere un piccolo missionario del Vangelo. Se ci vergogniamo di Gesù, Gesù si vergognerà di noi. Sia che ti ascoltino che non ti ascoltino, tu dirai la mia parola, dice il Signore. La parola è scritta, non abbiamo scuse, è scritta, perché sono una casa ribelle. Va bene? Gloria a Dio. Signore, aiutaci a non essere ribelli, aiutaci a non essere addormentati tra gli addormentati. Aiutaci, Signore Gesù, nel nome di Gesù.
Amen.
Aiutaci, grazie, Signore. Aiutaci a parlare, gridare, no, non temere, a non vergognarci di Te, Signore. Che gloria c'è andare arrivare davanti a Te e dire mi sono vergognato di Te. C'è un piccolo, piccolo, piccolo peccato, mi sono vergognato di Te. Attenzione che nessuno della nostra Chiesa si presenti in cielo dicendo mi sono vergognato di Gesù, della verità. Non ho detto questa verità alla mia Chiesa perché avevo paura del pastore. Ma scusa, non hai più paura di Dio? No, no, ho più paura del pastore. Io temo il pastore, non temo Dio. Siamo così? Ma per cortesia, va bene? Che nessuna nostra Chiesa sia colpevole di questo.
Amen.
Aiutaci Gesù, aiutaci Signore a non rinnegare la nostra fede. Rileggi di nuovo che chiudo. Chiudiamo ragazzi, vi salutiamo. Ezechiele 5, no aspetta, cos'era? Capitolo 2, no?
2.
2, sì. 5 all'8.
Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino.
Perché?
Poiché sono una casa ribelle.
E cos'è che sapranno?
Essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro.
Tu non avere?
Tu figlio d'uomo non avere paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine. Abiti fra gli scorpioni.
Capito? Questa gente sono scorpioni, sono ortiche, sono spine, se quelli che si comportano secondo la tua descrizione. Non avere?
Non aver paura delle loro parole.
Non ti sgomentare.
Non ti sgomentare davanti a loro.
Perché?
Poiché sono una famiglia di ribelli.
E tu?
Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino.
Hai capito? Se non ti ascoltino, tu vai avanti lo stesso come un bulldozer. Perché?
Poiché sono ribelli.
Sono ribelli. Tu figlio d'uomo?
Tu figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle come questa famiglia di ribelli.
Apri la bocca, il cuore, la mente, lo spirito e...
Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Ezechiele 2, da 5 a 8.
Oh! Ma insomma, tu come fai a non arrabbiarti a vedere della gente così? Sì, ero lì. Si presentano da pastori, si camuffano da pastori... Sputacchiano un diploma sulla parete, anche pieno di timbri, tutta roba teologica. Amen. Signore, ci liberi. Signore, liberaci, Signore. Leggi l'Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3, il messaggio di Gesù alle chiese in Asia. Sette chiese, sette ammonizioni, perché ce n'è anche uno per Filadelfia, Apocalisse 3.11, anche una munizione Filadelfia, e poi ci sono un sacco di rimproveri. Hai abbandonato tuo primo amore, hai abbandonato Gesù, tuo primo amore. Tu dici sei ricco, arricchito, hai tutto. Vangelo di prosperità, gli evangelici, fratelli evangelici, più che altro i pastori, perché le pecorelle ignoramus, loro seguono. Ma cerchiamo di non essere ignoramus.
Amen.
Questa gente che vuole, vengono lì, sa come predicano in certe chiese? Con l'aspirapolvere.
Come?
Con l'aspirapolvere.
Come? Con
vanno nelle tasche e aspirano. Hai capito?
Ho capito, sì.
Vanno giù. Cosa fai? Sto aspirando. E poi vanno in cantina della chiesa e contano tutto lì, i soldi impolverati.
Allora aspetta che ti leggo qualcosa.
Fratelli, scrivete, ditemi se siete in disaccordo, disaccordissimo. Chi di voi vuole difendere queste chiese? Io no.
Senti.
O se c'è qualcuno che per caso sia d'accordo.
C'è Grazia che ha scritto questi giorni dicendo: cari fratelli, ringrazio il Signore perché attraverso di voi, nella semplicità come Gesù, insegnate, guidate, istruite ogni vostro spettatore e uditore. Vi benedico nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno di discepoli del Signore come voi, perché ormai in Italia tutte le chiese sono diventate una forma di franchising. Dediti a fare più soldi possibili. Si parla di raccogliere soldi per la Chiesa, per l'Apostolo, per i missionari che vanno in nuove nazioni, per soccorrere tutti coloro che vivono le guerre, per coloro che stanno male, per le campagne di evangelizzazione dentro e fuori nazione. Si raccolgono soldi per eventuali chiese che si devono aprire. In qualche circostanza, a chi offre di più, per quell'ultimo aiuto. E per esperienza è successo tutto in un'unica conferenza. Conferenze che durano 3 giorni e ogni giorno sono continue richieste di soldi. Che Dio li perdoni per questa ingordigia. Aggiungo, per trascorrere quanto più tempo con i fratelli della Chiesa, si creano situazioni di distrazione con weekend, serate, festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, insieme a fratelli della Chiesa. Ovviamente si concludono con preghiere, con lodi al Signore, benedizioni, con rivelazione, con liberazioni. Al costo minimo delle 100 euro, dalle 100 euro in su...
Ah già, già, c'è il costo mio. Fratelli, siete pronti a 100 euro a predica?
Minimo, minimo.
Minimo, non ci sono massimi.
Dalle 100 euro in su.
Ti potresti comprare uno yacht, Angie.
Ma cosa ne faccio con uno yacht?
Lo butti in qualche cesso.
In base... ecco. In base al tipo di programma, vacanze in montagna, ritiri spirituali,
caro mio.
Per tutti, piccoli e grandi. Caro fratello Giuseppe, so già quali sono le risposte. Era solo un modo per spiegare cosa sta succedendo in Italia.
Mi stai provocando.
Io vi benedico, dichiaro su di voi salute, benignità, prosperità tutti i giorni della vostra vita, finché Dio vorrà, nel nome potente di Gesù. Vi abbraccio forte.
Guarda, solamente quando viene l'Anticristo con la sua tribolazione scopriremo quanto sono fuori binari. Io l'ho già scoperto. E altri meglio di me. Sai cos'è franchising?
Questa cosa è?
Franchising è quando tu vai, usi il marchio di un altro, la licenza di un altro, il nome di un altro. Cioè tu fai finta che sei pentecostale, e fai finta che sei battista, fai finta che sei cattolico e usi il nome. È come se tu vai in giro... e dire io vendo Coca-Cola, ma tu non sei la Coca-Cola, però tu hai rubato il marchio, franchising, quindi, usare il marchio di un altro.
Quindi le chiese stanno usando il nome di Cristo,
sì,
del cristianesimo?
Sì,
in quel
franchising
senso?
Lo puoi usare a fin di bene e a fin di male. E usi il nome di Cristo, come ha detto Gesù, molti verranno nel mio nome, dicendo che io sono il Cristo. E di solito si interpreta che sai, i guru indiani, guru, con la barba di un metro, che arrivano dall'India, vanno nelle chiese cattoliche e protestanti e dicono io sono il Cristo. Quella è una cretinata, va bene? Cretinata. Gesù quello che stava dicendo, molti verranno dicendo che io sono il Cristo. Cioè cosa vuol dire? Molti verranno nei pulpiti dicendo vengo nel nome di Cristo. Gesù Nazareno, lui è il Cristo, nel suo nome io vengo. Quindi molti verranno nel mio nome dicendo che io sono il Cristo e inganneranno molti. Uè, quello là sta predicando Gesù, bisogna ascoltarlo, altro che andiamo, prepara i soldi. Quant'è? 100 euro a botta. Ah, caspita, oh. Capito? Conviene usare il marchio. Marchio Coca-Cola pentecostale o... aranciata cattolica, usare il marchio, capito? Io sono cattolico, e come faccio? E vedi, sono vestito da cattolico, vedi, sono qui tutto imbragato, tutto. Questo è franchising. Brava sorella. Fratelli, continuate a scriverci, illuminateci per favore che qui c'è bisogno, nel nome di Gesù Cristo.
Amen, grazie Signore. C'è Alessandro che ha scritto... e mafia spirituale, la chiesa di Cosa Nostra.
Addirittura siamo arrivati all'andrangheta qua. Cioè, praticamente taglieggiano le pecorelle, 100 euro. Caro mio, Angela, quanti followers abbiamo su internet?
Quasi 65.000 iscritti.
65.000 followers, cioè immagino se una percentuale di quelli a colpi di 100 qua c'è da arricchire, ma Dio ci protegga!
No, lasciali studiare il Vangelo gratis.
Preferisco stalla di Betlem, tutto gratis, la biada, l'avena, tutto gratis, va bene? Cosa vendi? Questi predicatori che vendono libri, guarda, non mi hanno mai impressionato. Non è che non sanno scrivere, scrivono meglio di me, gridano di meno, sono più garbati.
Senz'altro, perché il tuo libro ancora non è uscito. Quindi
fratelli, tenete duro che stiamo lavorando sul libro. Adesso siamo incastrati sul copyright. Non è che copyright, noi sapete, a noi ci serve solo che non arriva qualche caprone che lo ruba e poi noi non possiamo usarlo. Sì. Questa è la protezione del copyright. Ma
qualche franchising.
Sembra, sì, esatto, qualcuno guarda in giro a nome mio. E allora, questione di pochi giorni, vero Angelina?
No, di alcune settimane.
Caro mio, quindi fratelli, pregare qui è come l'Odissea di Ulisse. Qui andiamo di tempesta in tempesta, però il libro è finito. Yeah. Il libro è finito, sono quasi 200 pagine, vero?
Sì.
Quante pagine sono? 100?
195.
195 pagine.
Ma lo stiamo inviando per ricevere il copyright e questo dura un po' e poi veramente è pronto.
È un libro attascabile, tutte le profezie dell'Adiene, Apocalisse, tutta la Bibbia, le più importanti, spiegate per filo e per segno, e i fratelli che fanno parte della nostra chiesa, che credono al messaggio che Gesù ci ha dato, lo potranno usare come manuale, potete usarlo per insegnare ad altri, e poi quando avete imparato bene bene lo potrete insegnare anche a me. Non è che io devo insegnarvi sempre. Infatti ieri stavamo lavorando su quello. Stiamo inviando per il copyright. È pronto, fratelli, forza, pregate che pregate. E stiamo lavorando su una stamperia per stamparlo. Pregate per la stampa, fratelli. Quello sarà l'ultimo ostacolo.
Grazie.
Ma supereremo anche quello. Alleluia, Signore, aiutaci, aiutaci. Signore, ci fermiamo qui?
Sì, per oggi sì.
Allora, preghi te o prego io?
Vi amo, fratelli, vi do questa preghiera, che il Signore vi riempi il cuore con sempre più amore, sempre più luce, per poter brillare quanto Gesù è bello a tutto il mondo.
Qual è la preghiera più bella?
Non lo so.
Amare il Signore e amare i fratelli.
Amen.
Non c'è preghiera più bella, alleluia.
Grazie, Signore.
Fratelli, vi amo, vi benedico, vi ringrazio per sopportarci. Sopportano anche te, non solo me.
Lo so.
Grazie per sopportarci. Amen. Ciao, fratelli. Amen. Un bacio, un bacione grande, grande, nel nome di Gesù Cristo. Ci vediamo domani per la comunione.
Sì.
Venite, preparate il vino e il pane.
Grazie,
che poi Gesù lo cambierà in corpo e sangue. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù. Stati molti miracoli la settimana scorsa, domani ce ne saranno altre.
Amen. Alleluia. Ciao fratelli, un abbraccio.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so.
che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dire.